La Clessidra, un programma ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Ragazze e ragazzi di tutte le età, ben ritrovati ad una nuova puntata della nostra Clessidra. Un saluto da parte di Walter Martinelli in cabina di regia e da parte di Giacomo Schivo che vi sta parlando e che vi farà da cicerone anche oggi, prendendovi per mano e conducendovi lungo i viali del Novecento. Buone festività pasquali a tutti quanti. Avete mangiato la colomba, avete mangiato le uova? Noi sì, e siamo qua con voi per farvi compagnia anche oggi, per farvi ascoltare tante belle canzoni e per presentarvi un ospite d'onore che condividerà con noi i suoi ricordi e le sue esperienze radiotelevisive. Ma iniziamo a capovolgere la nostra clessidra per tornare indietro nel tempo. Lo facciamo con una canzone, Only You dei Platters.
Only you can make all this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you and you.
Questa era Only You dei Platters ed ora per la nostra piccola rubrica denominata Italiane all'estero, ovvero le canzoni italiane che sono state tradotte in un'altra lingua, vi proponiamo oggi la versione americana di Sotto il cielo di Roma, cantata da Dean Martin. Il brano è stato recentemente utilizzato anche per una serie di spot pubblicitari televisivi di una nota marca alimentare e bisogna ammettere che la pronuncia delle frasi in dialetto romanesco da parte di Dean Martin sembra più la pronuncia di una serie imprecisata di codici fiscali senza senso. Però la canzone è tanto bella ed orecchiabile e merita di essere ascoltata.
Come belle c'è la luna, brille strette, strette con e butto belle fasteggia sotto il cielo di Roma. Down each avenue or via street or strada, you can see him disappearing two by two on an evening in Roma. Do they take him for espresso? Yeah, I guess so. On each lover's arm, a girl I wish I knew on an evening in Roma. Though there's grinning and mandolining in sunny Italy, the beginning has just begun when the sun goes down. So please meet me in the plaza near your casa. I am only one and that is one too few on an evening in Roma. Don't know what the country's coming to, but in Rome do as the Romans do. Will you on an evening in Roma. Come belle c'è la luna, brille strette, strette con butto belle fasteggia. Sotto il cielo di Roma. Don't know what the country's coming to, but in Rome do as the Romans do. Will you, on an evening in Roma, sotto il cielo di Roma. On an evening in Roma. Brille strette, strette come ho avuto belle fasteggia. Sotto celle di Roma. Down each avenue, via street or strada, you can see them disappearing two by two on an evening in Roma. Do they take him for espresso? Yeah, I guess so. On each lover's arm, a girl I wish I knew on an evening in Roma. Though there's grinning and mandolin in sunny Italy, the beginning has just begun when the sun goes down. So please meet me in the plaza near your casa. I am only one and one is much too few on an evening in Roma. Don't know what the country's coming to, but in Rome do as the Romans do. Will you, on an evening in Roma? Belle c'è la luna, brille strette, strette come butto, belle fasteggia. Sotto cielo di Roma. Don't know what the country's coming to, but in Rome do as the Romans do. Will you, on an evening in Roma, sotto cielo di Roma. On an evening in Roma.
Amici all'ascolto, fra poco arriverà qui con noi la grande, bellissima Maria Giovanna Elmi, annunciatrice, presentatrice, conduttrice radiofonica e televisiva, veramente un pezzo di storia dello spettacolo italiano. E poi lei è anche giornalista e scrittrice, oggi parleremo della sua ultima fatica letteraria. Vogliamo dedicare a Maria Giovanna un bellissimo brano cantato da Yula De Palma, è una sua personalissima versione di Yesterday. Prima di farvi ascoltare questa bella versione di Yesterday cantata da Yula, vorrei mandare il mio saluto a lei e a suo marito, il maestro Carlo Lanzi, che ci seguono dal Canada. Carlo mi ha scritto poco tempo fa dicendo bentornato ragazzo mio, e quindi grazie infinite al maestro Carlo Lanzi, grazie infinite a Yula De Palma, ed ora per voi e per la nostra Maria Giovanna Elmi questa bella e secondo me molto particolare versione di Yesterday.
Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. I believe in yesterday. Suddenly, I'm no more the girl I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why? Why? I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, it was such an easy game to play.
Cari amici che ci ascoltate da ogni parte del mondo, siamo qua quest'oggi con un ospite davvero particolare e io devo ammettere che sono emozionato perché è una cara amica di tutti noi che per tanti anni l'abbiamo vista e continuiamo a vederla in televisione. Non serve dire il suo nome, serve solo dire La Fatina e tutti voi capirete che si tratta della bellissima e bravissima Maria Giovanna Elmi. Benvenuta Maria Giovanna.
Grazie, ma che bella presentazione hai fatto tu di me.
No, tu meriti questo e altro e noi siamo molto grati a te per essere venuta qui con noi a condividere i tuoi ricordi e la tua esperienza. Allora, quest'oggi, Maria Giovanna, parleremo un po' di te, cercheremo di andare a fondo a quello che hai fatto nella tua carriera molto lunga, sfaccettata, parleremo anche un pochino della tua personalità, della tua filosofia di vita e ascolteremo anche qualche bella canzone. Allora, sei pronta a fare questa galoppata sul viale dei ricordi insieme a noi?
Ma certo, molto volentieri. Eccomi.
Grazie cara. Allora, cominciamo subito a parlare di Maria Giovanna Elmi e della sua carriera, perché tu, cara, non ti sei certo annoiata, ti sei sempre cimentata in molteplici campi, grazie alla tua cultura, grazie alla tua personalità multisfaccettata. È giornalista, intervistatrice, annunciatrice televisiva, conduttrice, attrice, fotomodella, cantante, scrittrice. Mamma mia, quante cose hai fatto! E proprio in qualità di scrittrice, io vorrei che tu ci parlassi un attimo della tua ultima fatica letteraria insieme a Francesca Schenetti.
Sì, ma guarda, si chiamano fatiche letterarie, in realtà è il piacere proprio di poter parlare, intervistare, fare. Sì. Quando tu dicevi tutte queste cose, un po' fa parte dello stesso argomento, no? Perché l'intervistatrice è anche giornalista, è anche presentatrice, è anche, sì, cioè racchiude un po' tutto. Ma il fatto è che io sono una curiosa,
ecco,
e una che si diverte a sperimentare tutte le cose, le voglio vedere, le voglio vivere, quindi ogni volta è un'avventura nuova. Allora, anche per il libro, è vero che già ne ho scritti un paio, però adesso mi è capitata, sì, l'occasione con Francesca Schenetti, che è una giornalista, lei proprio professionista, cioè online, ha le sue giornali, le sue collaborazioni,
sì,
e che un giorno mi dice: senti, ma che ne pensi, facciamo un libro sulla bellezza? E abbiamo cominciato a buttar giù delle cose, poi ci è venuto in mente che la bellezza è qualcosa di più, non è soltanto l'estetica, il consiglio, queste cose, ma è tutto quello che è intorno a noi, anche la bellezza di vivere un momento, anche questa telefonata con te,
questo,
sì, poter parlare, raccontarsi, tutto è una bellezza nella vita, e se uno coglie ogni momento della vita è pieno di bellezza, certo anche di momenti difficili, ma magari il fatto stesso di aver superato un momento difficile già ti porta una bellezza, una serenità, una gioia, no? Una
speranza. Certo.
Poi la vita in fondo è tutta una ricerca di bellezza, perché tutti noi anche inconsciamente cerchiamo dei momenti di felicità. La felicità,
sì,
non credo che sia una cosa, uno stato d'essere felice. È chiaro che è in un momento che si raggiunge quella felicità, e quel momento di felicità è un momento di bellezza, quindi noi c'è questa ricerca assoluta di bellezza.
Hai ragione.
E quindi abbiamo pensato che la bellezza era qualcosa di più, e abbiamo cominciato a sguinzagliare i nostri non solo la nostra idea, ma soprattutto a renderne partecipe tanti personaggi che lei conosceva nel suo settore di lei fa pubbliche relazioni di grandi,
certo,
società, di cose, o io di personaggi dello spettacolo. E così il primo a darci tanta speranza di un successo di questo lavoro è stato proprio Vittorio Sgarbi, perché è il primo che abbiamo chiamato,
ecco,
e ho avuto la fortuna di sentire Sgarbi al telefono, mi ha risposto ed era talmente entusiasta dell'idea di questo libro che a quel punto ho preso il via, sai quando uno viene come caricato, no?
Sì,
da,
sì, sì, sì,
da,
certo,
una gioia. Dico, ma come? Proprio Vittorio che mi dice che parlare della bellezza dell'arte in quel caso è fantastico, fare un libro così, finalmente, una cosa nuova, una cosa bella, una cosa.
Vedi.
Allora da lì ho preso il via, ho chiamato Piero Angela, entusiasta anche lui di parlarmi della bellezza della natura,
sì,
e poi Alessandro Meluzzi con la filosofia della bellezza e poi così via. E poi per quanto riguarda invece l'estetica siamo rivolti anche alle colleghe,
certo, esatto,
che tutte mi hanno risposto, sai, questa è stata la mia felicità di vedere chiunque di loro chiamassi, non è che metà, non c'ho tempo, che è sta cosa, no, ho detto sì, allora parliamone, oppure perché abbiamo fatto una serie di 8-9 domande per,
sì,
per tutte uguali, no? E lì vediamo come rispondevano, una con l'entusiasmo, una con la comicità, una con la, quando lo leggi è veramente particolare questo libro.
Sì, è molto bello e è anche un libro molto grande, Maria Giovanna, molto
sì,
voluminoso.
Abbiamo dovuto mettere il punto alla pagina 400, sì. Perché ci siamo accorti che poi quando tu divulghi questo discorso della bellezza,
sì,
tutti hanno una loro bellezza e tutti volevano renderci partecipi della loro bellezza.
E questa è una cosa bellissima.
Sì. Quello perché coltiva la terra, quell'altro della bellezza della matematica l'abbiamo messa nel libro, ma per dire le cose più originali, no?
Sì.
O anche come la De Blanc che ha dato un'intervista sulla bellezza della vendetta,
ah.
Sai, si deve vendicare dei torti ricevuti.
Beh, ma, particolarissimo. È stato...
La bellezza del processo, che poi è quella dell'intelligenza, secondo l'avvocato Marazzita.
Sì,
insomma...
È stato molto bello, ma io so per esempio un risvolto simpatico, no? Riguardante proprio l'avvocato Nino Marazzita. Ce lo vuoi raccontare? Perché il Nino Marazzita,
ah, sì.
Sì, è bellissima questa cosa.
Sì, un giorno dopo che ho finito appunto ho scritto, trovo una foto molto carina che mi manda, tipo un selfie, no? Che mi manda,
sì,
Ilaria Moscato con il libro. Ma io appunto tra le persone intervistate,
sì,
e ho detto ma guarda che carina, e parlandone con queste persone che hanno collaborato al libro, che tutte o mi hanno scritto loro un pezzo o si sono lasciate intervistare, poi naturalmente ho rimandato il pezzo da correggere perché è una responsabilità,
è una
sono
responsabilità
nomi che
enorme.
Già firmano libri, quindi metti che ho capito male,
certo,
rispetto a queste cose, loro d'altra parte non mi hanno chiesto nulla. Chi sono gli altri, né qual è la casa editrice, cioè ci sono affidati totalmente, quindi io mi sono sentita così lusingata di questa fiducia, ma anche responsabilizzata,
certo,
non sono stata no attenta di più a fare tutto questo. E con Nino Marazzita, quando ho raccontato, dico ma sai che la mia collega mi ha mandato la foto bella che carina con il libro finito, lui appena ho mandato, come ho fatto con tutti quelli che hanno partecipato al libro, ho mandato loro due copie del libro,
sì,
e loro, la metà di loro, diciamo che su 65 intervistati, un 35-30, mi hanno mandato la foto di loro con il libro.
Bellissimo.
Contenti, me lo fa vedere. Allora l'avvocato Marazzita, puoi immaginare con tutte le cose che avrà da fare, le cause, le robe.
Eh certo,
uno
immagino.
Dei grandi finalisti, no, che abbiamo in Italia.
Grandioso.
Ma mi manda un messaggino e dice, sai Maria Giovanna, è venuto da me un fotografo e mi dice il nome,
sì,
cioè, per una causa, per una cosa con la quale, dobbiamo discutere, e chiacchiera lì, ho detto, senti, ma mi faresti delle foto con il libro? Lui dice, guarda, me ne ha fatte tre, preferisci quella seduto con il libro in mano?
Beh, bellissima.
Sono
questa cosa.
Senza parole, perché vedere personaggi così. O Piero Angela, che mi telefonano da Quark,
sì,
e mi dicono, senta, mi dà la sua mail che devo mandarle una foto di Piero Angela. Dico, ma...
Beh, è una meraviglia.
Se tu vedi, si vede che l'ha fatto in un ufficio, perché sul fondo leggi uscita.
Quando
sei in un studio Rai, e lui però così con il libro, ma che cosa bella, ho avuto un regalo nel regalo.
Sì.
Allora poi, ecco, queste sono le cose che poi ti fanno, cioè, non l'ho presa come una cosa tanto normale, l'ho presa come una cosa, come una bella cosa.
Sì, ecco, anche in questo hai trovato la bellezza.
Se noti le cose che ti capitano,
sì,
a volte sono dei momenti belli, uno li sottovaluta perché non ci pensa, anche ti ripeto questo parlare con te, parlare con i telespettatori, è una cosa bella, no?
È bellissima.
Cioè, mi mette gioia e quindi...
Sì, e quindi ti ripaga
forse. Puoi affrontare le altre cose che magari sono dei momenti che purtroppo non è tutto rose
purtroppo.
Rose fiori, ma... però vediamoci sempre il lato positivo e quello secondo me aiuta a godersi la vita, perché sennò alla fine...
È
col
vero.
Muso non ti godi niente,
no,
non ti piace niente.
Hai ragione, e poi saremmo sempre arrabbiati, vedi, però questo,
sì,
riscontro che tu hai avuto da parte di questi tuoi,
sì,
intervistati, questi che hanno collaborato,
sì,
al tuo libro, che,
sì,
vuol dire proprio che tu Vedi, hai ricevuto indietro quello che dai. Tu dai gioia, tu dai molta gioia di vivere, molta fiducia, eccetera, e quindi ti è stato regalato indietro.
Sì, grandissimo regalo.
Ed è bellissimo. Io di questo vorrei parlare subito dopo la canzone che ascolteremo. Nel frattempo ti faccio prendere un pochino di fiato e passo dalla tua ultima fatica letteraria alla ultima volta che eri andata in sala d'incisione. Eri andata per un LP con Nilla Pizzi che si chiamava Insieme, in due si canta meglio. Faceste insieme una bella canzone che si chiamava L'altra metà dell'uomo.
Sì, buffo perché mi chiamò Nilla Pizzi, io non è che la frequentassi, io l'avevo vista due o tre volte in qualche occasione, e questo ho detto, ma è veramente Nilla Pizzi al telefono? Era con questo autore di Bologna, Modena, cioè da quelle parti, ma diceva sì, sai, perché lo sto facendo, l'ha fatto anche mi pare con la Marini, con Maria Teresa Ruta,
Platinette.
E dice, tanto piacere di farne una con te, questo è il pezzo, se ti va lo facciamo, ma di figura ti ho preso subito la macchina, sono andata, li ho raggiunti, abbiamo fatto le prove e poi abbiamo registrata. Era bello l'avuto, vedi, anche quella è una bellezza, una Nilla Pizzi che nella sua epoca è stata veramente una tra le più grandi cantanti di altri periodi magari, ma
che abbiamo
poi
avuto,
così simpatica, cioè, ogni tanto si vedono dei suoi filmati sempre molto divertente, e poi voleva condividere questo suo piacere di cantare con degli altri personaggi. E quindi l'ho fatto con molta gioia.
E allora noi ascoltiamo questo duetto.
Noi siamo noi, solo noi. La pazienza e il perdono, noi.
Sempre noi, solo noi. Siamo l'altra metà della mela che l'uomo non ha.
Sogno,
noi siamo noi, solo noi, che vediamo più in là dove l'uomo vedere non sa.
Per capirci tu devi amare, devi andare dove viaggia il tuo cuore, non fermarti mai all'apparenza, cerca nello sguardo intenso che abbiamo noi. C'è un mistero dentro noi.
Ecco qua, cara Maria Giovanna, allora ti abbiamo ascoltato anche in duetto con Nilla Pizzi, ma più avanti nella trasmissione ti ascolteremo anche nelle altre canzoni che tu hai cantato. E tornando a parlare di bellezza, quello che tu ci hai detto riguardo al tuo bel libro ci ha fatto capire che la bellezza che ti riguarda non è solo bellezza esteriore, ma permea tutto il mondo che ti circonda e permea anche la tua interiorità. Per esempio, allora, io so che hai sempre voluto cercare il bello in ogni piccola e grande cosa della vita, come ci hai detto prima, e proprio per questo motivo tu sei un esempio per tante persone che, applicando la tua filosofia di vita, hanno magari trovato la forza di reagire a ai piccoli grandi problemi della vita, hanno ritrovato la voglia di sorridere. Quindi tutto questo è un tuo modo innato di essere, oppure l'hai imparato sul campo durante il corso della tua esistenza?
Ma io credo che tutti noi siamo un po', cioè ognuno nasce con delle caratteristiche, no? E sì, poi molto sono i genitori. Io, la mia mamma, che era molto positiva, molto solare, più ancora del mio papà, che magari era più severo, quindi sicuramente l'ho respirata in famiglia questa positività. D'altra parte, la mia mamma aveva delle origini, la mia trisnonna era napoletana.
Ho capito.
E quindi penso che da parte di mamma ci fosse una positività che hanno proprio molte persone che vengono dalla Campania, no? Che hanno questo, che era un po' anche quello che diceva Roberta Giusti.
Sì.
Lei diceva: si chiude una porta, si apre un portone. Vedi, quello che oggi è la tua disgrazia, domani è la tua fortuna.
Beh,
e devo dire che nella vita è così. Se tu pensi che dopo cambia qualcosa, magari in meglio, no? Quante volte dicono: oddio, mi è capitato questo, che dopo, a distanza di tempo, ti accorgi: ma meno male che mi è capitato, altrimenti
hai ragione,
non sarebbe poi successa quest'altra cosa, eccetera. Quindi credo che questo mi venga un po' dallo spirito che aveva mia mamma, sicuramente dalla sua antenata. E quindi un pochino noi lo respiriamo nella famiglia, perché la famiglia è tantissimo, poi anche gli amici che tu frequenti, no? Perché
certo,
si cambia magari con gli anni a seconda di chi frequenti, la fortuna di avere un'amica giusta o delle persone giuste vicino, oppure altri responsabili, non so.
Certo, quindi, quelli con cui sei a contatto.
Però poi l'ho proprio voluto godere nella vita, perché ho scoperto che, diciamo, da una cosa triste, perché io penso che la vita tutto sommato è un conto alla rovescia.
Purtroppo hai ragione.
Noi, sì. L'unica cosa certa quando nasciamo,
sì,
è che un giorno non ci saremo più.
Vero.
Perché per il resto, che sarai bello, ricco, felice, oppure brutto, simpatico, questo non lo sappiamo,
sì,
cosa ti proporrà la vita. Ma l'unica cosa sicura, purtroppo,
sì,
è che questa vita ha una durata.
Sì.
Allora dico: ma se ho una durata, io non ne conosco la scadenza, però so per esperienza, visto che da millenni succede così, che un giorno, fra 500 anni, 1000 anni,
certo,
non ci sarò più,
più lontano
per
possibile,
volerla girare per le lunghe. Però un giorno, allora dico: ogni giorno lo che ho, tutte le mattine mi sveglio pensando: oh, adesso ho una giornata davanti, vedrai che mi succedono delle cose bellissime.
Stupendo.
Poi magari arriva la sera e non è successo niente. Oppure
no,
anzi è andata pure peggio, però, come si dice, domani è un altro giorno.
Domani è un altro giorno, dobbiamo prenderla di petto.
Ogni volta,
sì, sì,
sì, penso che questo è quello che un po' mi ha aiutato nella vita, anche perché poi anche nel lavoro a volte dico: ma come ho fatto questa cosa e non quella? Perché ero sempre disponibile.
Sì.
Non so, da una volta che bisognava andare a fare un collegamento al teatro di Bari, al Petruzzelli.
Sì.
Che era Baryshnikov, eccetera, ma non ero stata chiamata io, era stata chiamata una collega che però non gliel'avevano detto in tempo, non aveva sistemato i capelli.
Ah, ecco.
Io ero là che facevo le previsioni del tempo, esco dallo studio, mi incontrano dei funzionari, ci dice: ma tu oggi fino a che ora sei di turno? Potresti andare a Bari? A Bari? Dico: sì, ma che ora c'è il volo?
Sì.
Alle 17, questo succedeva a mezzogiorno, no?
Quindi tu, sì, va bene, va bene.
Per il collegamento stasera. Dico: sì, va bene, allora vado a casa, prendo lo spazzolino dei denti, il vestifuccio di quelli che non si gualciscono, sai, che però poi fanno una grande festa.
Certo, certo.
E sono partita e ho avuto una gioia, perché questo collegamento con Pippo Baudo dagli studi di Roma, io là, c'era Baryshnikov che cioè, voglio dire, è stato, anche se era un collegamento di 3 minuti, non di più, però io non mi tiravo mai indietro, perché la felicità di poter
sperimentare,
provare questa nuova bellezza, questa nuova cosa che mi capitava, ma perché no?
Brava.
I capelli mal pettino, cioè,
certo.
Allora forse questa disponibilità mi ha avvantaggiato.
Sì.
Poi magari a tante cose che uno vede dice: ma c'è questa qua, sì, certo, se era 1,80 m era meglio.
Ma non è vero, non è vero, perché dai, tu sei sempre stata proporzionata, bellissima, sei la nostra,
sì,
la nostra
sì,
Barbie.
Sì, ma da sola, io dico che da sola, perfetta, e mi monto la testa, però se mi vedi ti rompi un po' Mauro, perché tu è veramente altissimo, io sembro piccolissima.
No,
comunque non ha importanza, ma voglio dire, a volte...
è questa attitudine mentale
modeste,
che ti...
questa voglia, sì, che ti fa essere più carina, più accettabile, più disponibile, non so, credo che la disponibilità...
Sì. Apra molte porte.
Aiuta, sì.
Che collezione di belli che c'è? Belli monelli ribelli, quelli con tanti capelli.
Facciamo clic la fotografia, quando passano i pompieri.
Clic clic
la fotografia, a chi sa piantare i fiori.
Facciamo clic
la fotografia, a chi sa guidare il treno.
Clic clic
la fotografia, all'uomo che raccoglie il fieno.
Una foto
al mondo di domani.
Una foto
a tutti i tipi strani.
Una foto
e un primo piano a te.
Facciamo clic
la fotografia, a chi suona la fanfara. La fotografia, a chi alla vita si prepara.
Una foto
al mondo di domani.
Una foto
a tutti i tipi strani.
Una foto
e un primo piano a te.
Che collezione di belli che c'è? Belli monelli ribelli, quelli con tanti capelli.
Facciamo clic la fotografia, a chi vince lo scudetto.
Clic clic
la fotografia, a chi disegna un pupazzetto.
Facciamo clic
la fotografia, a chi non se la lega al dito.
Clic clic
la fotografia, al sorriso di un amico.
Una foto
a chi prepara il pane.
Una foto
a chi fa un'invenzione.
Collezione di belli che c'è, belli monelli ribelli, quelli con tanti capelli.
Una foto
a chi si fa capire.
Una foto
a chi vuole cantare.
Una foto
già da parecchi anni, quando io sentii la prima volta fare da Maria Joana Elmi un'affermazione, rimasi affascinato e dissi: vedete, questa ragazza è molto saggia, perché io sentii una volta in televisione Maria Joana Elmi dire: io per la mia bellezza, per la mia pace interiore, per tutto quanto, lascio andare il risentimento, perché è curativo lasciare andare il risentimento, dice, è una cosa che la fai prima di tutto per te stesso, oltre che per gli altri. Ecco, avevi ragione, spiegacela bene questa cosa qua.
Ma sì, ma io non è che non soffra se qualcuno mi dice qualcosa che mi fa male, no, è chiaro. Yeah. Però poi penso, ma non so, il tempo per esempio di avere appunto del risentimento o di essere invidioso, trovo che tempo sprecato. Ma come butto via la mia vita, i miei momenti importanti,
ecco,
per avere un risentimento? Certo, me lo tengo, magari io sono più una che se proprio una cosa mi ferisce molto, intanto cerco di cancellarla, no?
Cioè, fai bene.
Però so che c'è qualcosa contro quella persona, anche se che quella persona mi ha fatto male, e cerco di magari non avere
un'energia negativa.
Ma l'unica cosa è cancellarla, quella cosa, no? Esiste, ne ho preso atto, mi ha fatto male.
Passo avanti.
Diciamo che una volta mi sono paragonata alla gomma piuma. Allora, se io fossi d'acciaio, perché sai che mi hanno chiamato acciaio,
la fattina d'acciaio,
quella è per un'altra cosa. perché ero sempre pronta, anche quando erano tutti massacrati, tipo eravamo alle Maldive, mi ricordo, c'era un sole pazzesco che non si vedeva perché era tra le nuvole, abbiamo lavorato all'aperto, eravamo tutti piagati dal sole, io dovevo fare delle scene magari con la sabbia, ero proprio sanguinante.
Povera.
Sulle spalle, mi ricordo, che, e dopo erano tutti lì che si lamentavano, io invece bisognava cambiarsi eccetera, mi cambio, vado a tutta pronta. E il regista, che era Luigi Costantini,
sì,
mi ricordo quando ha detto: ma come, allora sei pronta? Sono tutti qui che si lamentano, cioè, ma sei proprio una fatina d'acciaio, perché quando si è accorto che avevo delle fieritine sulle spalle, mi avevano fatto fare una scena con sta sabbia, guarda, e zitta e mosca, ero tutta sorridente di spante, no, ma questo è d'acciaio in questo senso, cioè,
certo, perché sei forte, inossidabile,
niente, vai, no?
Sei inossidabile.
Però no, beh, insomma, invece la, secondo me, dicevo che ero
più
paragonabile
piuma,
alla gomma piuma, perché se tu prendi un cuscino di gomma piuma, lo schiacci, quello dopo ritorna su,
sì,
ma se tu prendi una cosa d'acciaio, gli dai una martellata, rimane comunque ammaccato,
purtroppo, è vero,
perché il metallo e per quello dicono, io sono come la gomma piuma, tutti che ridevano, dico sì, ma non è togliere qualcosa, perché la gomma piuma è questo che sì, la puoi schiacciare più ancora del metallo,
però
perché
ritorna,
la gomma piuma la schiacci completamente, quindi io posso anche soffrire tantissimo,
certo,
per una cosa che mi ha fatto male, però poi ritorni
magicamente come
a godere le bellezze della vita, i miei momenti magici, eccetera.
E ne regali anche tanti momenti magici, perché guarda, sentirti parlare così veramente allarga il cuore, ed è una cosa è una cosa molto bella, veramente, Maria Giovanna. Sono io che ringrazio te. E a proposito di Sereno Variabile, tu hai parlato orora di Sereno Variabile, ascoltiamo questo tuo bellissimo pezzo che fu la sigla di Sereno Variabile, Scivolare, un pezzo che ci ricordiamo tutti quanti, che ancora canticchiamo, è un pezzo davvero orecchiabile, e quindi qua adesso
quello
sei
di Zambrini, Jurgens e Meccia,
yes,
sono tre fantastici.
Loro fantastici,
hanno fatto tre canzoni strepitose, sì,
fantastici autori, con una fantastica e adorabile interprete. Ma la
erano
nostra
canzoni per bambini, intendiamoci, ma loro poi in questo long play che avevano preparato,
sì,
hanno fatto soprattutto canzoni per i bambini, ce ne sono certe bellissime, e questa di Scivolare invece erano legate al fatto di Sereno Variabile, proprio che sarà poi per qualche tempo la sigla.
Eh sì, allora ce l'ascoltiamo con molta gioia e poi torniamo a chiacchierare con la nostra bellissima Fatina.
Sì.
Thank you.
Mary Jo, come ti chiamiamo noi, no? I tuoi fans, voi ragazzi lo sapete, e se non lo sapete ve lo diciamo ora, i fan di Maria Giovanna Elmi la chiamano Mary Jo da quando ha avuto quella esperienza
Tempratrice
sull'Isola dei Famosi. Io mi ricorderò sempre le tue colleghe quando tu sei ritornata in studio, Mariolina Cannuli venne ad abbracciarti e ti disse: ma sei ancora tutta intera, Maria Giovanna. Beh, bellissima questa cosa.
Allora, 10 kg meno, ma insomma.
Ma poi ti sei ripresa, eri bellissima sempre,
sì,
anche con 10 kg in meno, perché vederti stare nella natura, parlare con gli uccelli, anche là, nonostante le privazioni del sole, della fame, dei moschitos terribili,
sì,
tu hai sempre mantenuto il sorriso, anche quando magari c'era qualche persona antipatica che magari si faceva prendere dal nervoso per via della fame o per via di non aver dormito.
Ma quella è una cosa che infatti mi ha sempre stupito negativamente, ma come fanno queste persone a, sì, puoi dire, ah, certo ho fame, ho cambiato lo stomaco, un po' di mal di testa perché non mangio, però tu sei partita, hai firmato un contratto dove sapevi che non avresti mangiato, ti assicuro che prima di partire ti facevano un quadro di quello che ti aspettava, che era addirittura superiore,
ah, ecco,
in senso negativo,
certo,
a quello che andavi, cioè come dire, ma sei pronto, guarda che sarà così, ci sarà questo, ci sarà questo. E io invece l'ho presa come una cosa, se faccio questa esperienza me la voglio godere, allora vediamo nella bellezza. Intanto mi sono studiata tutta bene quella zona, ho comprato un libro dove si parlava tutto quello che succedeva in quei mari, cosa c'era stata, la storia dietro, tutti i velieri che erano stati affondati, sai, c'era il periodo dei pirati,
certo.
Quindi io già pensavo, vado là, poi quando mi tuffo sott'acqua vado a cercare qualche
reperto, qualche cosa,
sì,
di
qualche
bello,
qualche cosa, sì, sai, che magari erano pirati che rubavano, magari c'erano dei forzieri pieni di collane, di cose.
Certo,
con la mia
bello
fantasia volavo in questi mari. Poi ho saputo che in quei mari, non so in quale parte periodo dell'anno, non in quello in cui eravamo noi,
sì,
si riuniscono le balene di tutto il mondo. Sai quando vedi quelle foto,
oh,
di quelle balene che vedi la coda che vola,
sì,
che
bellissimo,
vola fuori, la coda in alto, no? Vanno lì a fare i loro cuccioli.
Beh, è stupendo.
Questo libro, poi sapevo dei moschitos, allora sono andata in farmacia, ho detto ma cosa si può fare, perché io devo dire che quando c'è l'orario, sai, in quei posti un po' di mare, di laguna,
sì,
ci sono quegli orari
punta,
in cui,
diciamo,
c'è la libera uscita delle tendere verso le 7
sì,
di sera.
Sì, sì, è l'orario
sono
di punta.
Massacrata.
Ecco.
Allora ho detto, santo cielo, come devo fare? Allora sono andata e ho chiesto, sai che sono queste medicine che non sono medicine, sono l'alternativa della,
sì,
medicina, no?
Sì, ne uso tante
anch'io. E mi hanno detto, guarda, prova a prendere queste pasticchine, non so se erano tre volte al giorno, per un mese,
ecco,
e poi probabilmente il tuo sangue ha un altro odore, no? Come quando prendi la vitamina B,
sì,
e lo stesso,
sì,
ti dà un odore, ecco, però che non lo sentono gli altri, lo sentono le zanzare.
E quindi ti lasciano,
allora,
più
non so, un pochino meno mi sembra che mi abbiano massacrato. Poi l'altra cosa, qui a Tarvisio c'era un gruppo di militari, di quelli che vengono inviati, sai, nelle missioni di guardia.
Sì,
allora,
sì,
ho detto, ma voi quando andate in questi posti caldi, ma come fate a proteggervi? Mi hanno dato un sacco di consigli.
Beh,
allora,
beh,
tipo, mettevano, c'era un materiale che si metteva nell'acqua, dove,
sì,
tu dovevi mettere i vestiti che avresti usato, che là sull'isola noi avevamo proprio due cose,
il minimo indispensabile, certo,
quelle quattro cose, li metti a mollo lì, li lasci tutta la notte, quando li tiri fuori, quelli anche se li lavi per quattro volte,
sì,
non va via un odore che tu non senti, ma le zanzare sentono.
Ah, ecco, vedi.
E quindi quello un pochino era respingente,
ti fa,
no?
Ti fa da schermo, senti, un pochino, certo.
Ecco. Per pochino, perché poi erano magari un cucciolo da bagno, cosa vuoi,
ovvio,
quell'odore, le
poi eravate sempre senti fuori e dentro l'acqua, quindi,
appunto,
certo,
però insomma il lavare, sai, lì tanto di parlare di sapone non se ne parlava,
purtroppo no.
Ecco, c'era quel poco che non ti serviva certo per lavare il costume da bagno, che era già sempre l'acqua,
certo.
E per cui un pochino mi sono organizzata. Se tu vai fuori e poi ti metti lì che a guardare lontano con la disperazione, ma
cioè,
anche la lontananza dalla famiglia è relativa, perché noi non vediamo la famiglia, ma tu sai che loro
ti
familiari
vedono,
ti possono vedere perché c'era quella fascia giornaliera.
Sì, ogni
stai,
giorno.
So, ecco.
Sì.
Poi anche la paura, ma paura di cosa? Ci sono le telecamere, c'è tutto questo, se succede qualcosa, semmai lo sanno prima lì che da un'altra parte.
Ovvio, sono pronti ad intervenire, a aiutarti, a fare...
Riflettendo su questo, io andavo a vivere un'esperienza unica,
sì,
perché non avere un orologio, non sapere, con delle persone... La difficoltà era quella di dormire, non so, magari in 10 in una tenda che avevamo tirato su noi alla bene e meglio,
certo,
con i piedi di Idris davanti a me, con una sdossata all'altro. Poi tra le cose, per esempio, che potevano essere tragiche, era, non so, l'umidità, perché tu praticamente c'era uno stuolino bucato ed eravamo su questa sabbia molto umida, perché lì c'è veramente l'effetto dell'alta e bassa marea, ma sai che l'acqua, a seconda di come era la luna, arrivava fino alla tenda,
ma
e il giorno dopo invece era lontanissima, che...
cioè,
ma, è stata una cosa meravigliosa.
Eri proprio
si
nel...
vedeva Marte. Sai che Marte noi non lo vediamo, è il pianeta che lo vedi un po' la luce rossa,
sì,
tu non lo vedi dall'Italia, ma là sì.
E loro
si stupivano, io dicessi, a me ero letta tutte queste cose a cui andavo incontro e poi le volevo
condividere
per vedere se era vero, no?
Certo.
E mi guardavano un po' come una scema perché parlavo di queste cose, ma
d'altra
parte per goderti quei 2 mesi e mezzo era prendere parte della natura, vedere questi gechi che si mangiano gli insetti e che quando tu gli vai vicino fanno, sai che sono come delle lucertoline,
sì,
no?
un
verde smeraldo, e tirano fuori una cosa sotto la gola,
sgoncia
tutto sotto la gola, diventa righe rosse, verdi, ma bellissimi.
È bello.
E sono dei portafortuna, secondo me, perché mangiano gli insetti che vengono a pizzicarti.
A pizzicarti, è vero, insomma, perché difatti qua anche i contadini della zona qua da noi dicono sempre che il geco, quando tu lo vedi, sarai fortunato. Ecco, vedi, quindi c'è
proprio questo, perché c'è sempre un
risvolto,
una ragione, perché
empirico.
Una cosa, sì, ti dicono questo porta fortuna, questo non porta fortuna, perché anticamente, come lo specchio che si rompe, non è lo specchio che oggi vale niente, che una volta quando erano riusciti a fare lo specchio, se poi si rompeva ci vogliono 7 anni di guai, perché erano 7 anni per riparare uno specchio,
per ripagarlo infatti, perché
sì,
dice,
capito, era una cosa differente, sì.
Sì, però vedi, anche là tu l'hai presa con molta filosofia, e io ti devo dire la verità che quelli che in Italia, ma te l'avranno detto senz'altro, ma quelli che in Italia vi guardavano veramente parteggiavano per te, perché non capivano il
atteggiamento disfattista di tanti di loro. Non capisco anch'io perché questa cosa, non riuscivamo a avere un dialogo simpatico volte, invece no, con la Lori del Santo devo dire che era molto positiva lei,
ma anche Idris, per esempio, Idris ti chiamava la sua principessa,
è carino, ma poi dopo sai che là io parlavo sempre di Tarvisio, di Gabriele, allora quando è tornato poi è venuto a trovarci e gli ho detto, Idris, dai, vieni da noi con le bambine, con la moglie eccetera, e sono venuti in vacanza da noi diverse volte.
Ben
meraviglioso. Dice, io devo vedere questa Tarvisio, che questa mi ha parlato tutta l'isola sempre della Tarvisio.
Dice, voi eravate là al sole e tu facevi sognare la neve a Idris, ma Tarvisio davvero è una perla.
Ma poi non sai che simpatico Idris.
Ma poi è un uomo di cultura.
Lui è giuventino.
Sì.
È giuventino, no?
Sì.
Allora, qui sotto c'è un bar che è il bar degli interisti, si chiama. Allora Idris andava apposta in quel bar e ancora adesso mi dicono, ma quando torna Idris, che è troppo divertente. Quindi lui, juventino, accettato dal bar degli interisti con un entusiasmo
senza
che
pari.
Bella cosa, sì.
No, ma è bello perché si vede che è una persona che ha imparato tanto, ha studiato tanto, lui è molto aperto di mente e poi con una cultura straordinaria, e riesce a farsi accettare da tutti, perché riesce a trovare un dialogo anche con gli avversari sportivi. E questa,
questo è il massimo,
questo è il massimo davvero. E tu adesso che hai parlato di Tarvisio, io vorrei fare una piccola digressione, se me lo permetti, perché Tarvisio, tu insomma, da quando tu ti sei sposata con Gabriele, Tarvisio è salita un pochino agli onori delle cronache, perché per esempio anche noi tre parti d'Italia non è che la conoscessimo bene.
Invece, no, ma neanche io. Pensa che invece, quando mi capitò di Sereno Variabile, che stavamo a Tarvisio, ho detto, ma sarà un errore, sarà Treviso, non l'ho mai sentita.
E invece è diventata parte integrante della tua vita. È una piccola perla, perché noi vediamo queste fotografie, cioè è un mondo meraviglioso Tarvisio.
Ha delle preziosità, per il resto è un paesino come tanti paesini carini, ma ha delle cose, un paesino, una cittadina, come vuoi chiamare, certo. Abituata a Roma, è chiaro che tutto mi sembra
più piccolo, però, in confronto, certo.
Sì, però ha delle preziosità uniche. Io ho girato mezzo mondo con Sereno Variabile, poi perché io amo viaggiare, sì. Non ho mai trovato, per esempio, sulla cima di un monte,
sì,
a 2000 metri o anche di più, qualcosa di diverso da un rifugio oppure da un bar.
Ecco.
In alto, sul cucuzzolo del monte, sì. Invece lì c'è un borgo del 1300.
Beh, stupendo.
E allora, su Lussari, con, sì, un santuario che è dedicato alla Madonna del Lussari,
dove ti sei sposata tu?
Meta di pellegrinaggio delle tre etnie che costituiscono poi tutta l'Europa e che si incontrano solo e soltanto qui, insieme.
Amica Maria Giovanna Elmi ritornerà a chiacchierare con noi anche nella prossima puntata, starà con noi per un po' di trasmissioni e sono sicuro che questo farà piacere a tanti tanti di voi all'ascolto dall'Italia e dall'estero. A proposito, ragazzi, io vorrei ricordarvi il numero della nostra radio per le vostre dediche, è 380-2399-151. Ricordatevi, se chiamate dall'estero, di aggiungere il prefisso internazionale più 39. Ed ora io vi saluto, vi ringrazio per la cortese attenzione e per l'ascolto, vi lascio ai programmi che seguiranno e vi do appuntamento alla settimana prossima. Ciao a tutti!
Avete ascoltato La Clessidra, un programma ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Perché non ho la voce di Dorelli o di Arigliano?
E neanche di Fontana, di Cigliano o Celentano.
Eppure ho tanta voglia di cantare a perdifiato.
Da quando di te sono tanto
innamorato.
Canto, papà, anche se sono stonata, perché
vai, bala, bala.
Sono letteralmente impazzita per te. Senti, canto così sottovoce, perché la mia voce in genere non piace. Da 5 mesi canto il mio amore in sordina.